Liberati i due componenti della Global Sumo Flottiglia, non rimane che chiedere la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa, ovvero senza accuse, a volte rinchiusi per anni. Se volete, sull'ultima mia newsletter c'è un reportage di Arte che racconta l'orrore delle carceri israeliane. La liberazione di Saif Abu Keshek e Tiago De Avila ci insegna che alzare la voce probabilmente non salva automaticamente i prigionieri politici, ma sicuramente obbliga le istituzioni ad occuparsene. E ora la sigla.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Provate a immaginare una città come Ferrara che di colpo si svuota. I desaparecidos messicani sono tanti come gli abitanti di Ferrara. È un pezzo della narcoguerra che si consuma in Messico, ma che nasce altrove e che non è sempre come ce la raccontano giornali e film. Federico Mastro Giovanni è un giornalista che da anni studia il narcotraffico in Messico.
Il narcotraffico in Messico e soprattutto la produzione di narcotici è un'attività che si svolge da più di 100 anni. E che è sempre stata un'attività, diciamo, subalterna e continua a esserlo. I narcotrafficanti non sono onnipotenti, i narcotrafficanti non sono, diciamo, al di sopra delle istituzioni dello Stato. Ho avuto modo di conoscere da vicino proprio anche la produzione di narcotici e gran parte delle persone coinvolte sono dei precari, ovviamente, che tra l'altro mettono in gioco anche il loro corpo, la loro vita direttamente. Il narcotraffico viene utilizzato da molti decenni come una giustificazione sostanzialmente per poter mettere in atto una militarizzazione o comunque un controllo del territorio attraverso la violenza di Stato, e rientra all'interno della discorsività, diciamo, securitaria che hanno messo in campo molte amministrazioni degli Stati Uniti fin da quando si doveva combattere contro il grande nemico che era il comunismo. Dopodiché il grande nemico sono diventati i narcotrafficanti, poi il terrorismo islamico, ora si parla di narcoterrorismo, ma nella sostanza quello che c'è in comune, e c'è una bibliografia molto importante su questo tema, è la possibilità di ricorrere a queste categorie per poter legittimare interventi invasivi armati all'interno della regione, del continente americano.
Tra le immagini e gli stereotipi del Messico ci sono i morti per strada e i capi dei cartelli ricchissimi e potentissimi. Che ci sono, sia chiaro, ma Federico Mastro Giovanni ci invita a guardare anche oltre le apparenze.
Non è che sto negando l'esistenza del narcotraffico, intendiamoci. Quello che dico, e lo dico insieme anche a altri autori, come per esempio Osvaldo Zavala, che è un professore alla City University of New York, che ha dei libri importanti, tra cui Cartelli non esistono, si chiama la traduzione in italiano, lui parla di questa costruzione narrativa. Esiste il narcotraffico, esistono i narcotrafficanti, ciò che non esiste è questa struttura onnipotente, tant'è che qualsiasi narcotrafficante di qualsiasi livello, nel momento in cui non è più funzionale, viene eliminato o arrestato. Poi alla fine della fiera vengono spazzati via, in men che non si dica, quando arriva il momento, perché hanno una funzione all'interno di queste strutture di potere, e quando quella funzione viene svolta e portata a termine, vengono eliminati, e ci vuole pochissimo eliminarli.
In questi giorni una fuga di notizie ha permesso di scoprire che il vecchio presidente dell'Honduras, Hernández, condannato per narcotraffico e graziato da Trump, è al centro di un piano, dice lui, finanziato da Stati Uniti e Israele, per costruire basi militari e campi di concentramento, nonché per sviluppare aree free tax per le big tech. Un esempio da manuale dei connubi politico-criminali decisi a livello sovranazionale.
Il caso di Juan Orlando Hernández è un caso emblematico. in cui si mette e si toglie un presidente da un paese, si fanno colpi di Stato militari come il caso di Mel Zelaya del 2009 in Honduras, persone oggettivamente coinvolte in narcotraffico, in attività illegali, vengono messe e tolte dalle prigioni perché noi sappiamo dal caso Iran-Contras negli anni 70 sono state scoperte da bravi giornalisti come per esempio Gary Webb i legami profondissimi tra la CIA e i famigerati ancora non cartelli, però insomma i famigerati narcotrafficanti messicani che venivano utilizzati come paramilitari per opporsi o comunque per contrarrestare diciamo, i movimenti sociali, soprattutto di sinistra in tutta l'America centrale, anche nel Messico. E quindi diciamo, non è una novità. Per questo motivo sono pedine che possono essere diciamo, portate a un livello di dibattito pubblico importante come dei fantasmi o comunque delle figure pericolosissime e preoccupanti, ma con la stessa facilità possono essere tolte dallo scacchiere nel momento in cui non serve più. E questo caso qui di finanziamenti addirittura da parte dell'Argentina di Milei, del governo di Milei per poter finanziare campagne di disinformazione internazionali contro governi progressisti come quello messicano, è solo un esempio che oggi è venuto alla luce, però diciamo è una pratica.
Federico Mastrogiovanni, che come dicevamo è giornalista che da anni lavora in Messico, insieme ad Andrea Cegna saranno i protagonisti dell'incontro che abbiamo organizzato insieme a Milano in Movimento per oggi, lunedì 11 maggio, alla libreria Le Moz, in via Carmagnola, angolo via Pepe. Vi aspettiamo alle 19.
حقوق الإنسان
سخويات إزراخ
حقوق بشار
права человека
права людини
منا كرابطان بنتاو
رنشوان
derechos humanos
direitos humanos
les droits de l'homme
diritti umani
Rights Now ascolta partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org
Divieto di protestare è il titolo del libro appena uscito per Einaudi di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Un esame approfondito e appassionato di cosa è successo in Italia da Genova 2001 ad oggi. Domani, martedì 12 alle 18:30, lo presenta alla libreria Feltrinelli Duomo a Milano. E Annalisa Camilli ha scelto una pagina del suo libro per condividerla con noi.
Le mobilitazioni di solidarietà con la popolazione palestinese organizzate negli ultimi anni in tutto il mondo sono un osservatorio privilegiato per analizzare le trasformazioni del rapporto tra dissenso e potere nelle nostre democrazie. Le manifestazioni per Gaza hanno reso visibile, infatti, un processo cominciato nei decenni precedenti, che riguarda la gestione del conflitto sociale e dell'ordine pubblico e la progressiva ridefinizione nei confronti delle libertà di espressione e di critica. L'analisi del caso italiano mostra come, a fronte di mobilitazioni eterogenee e in larga parte pacifiche, la risposta delle istituzioni si sia articolata attraverso dispositivi sempre più severi, in alcuni casi preventivi. Questo processo solleva interrogativi rilevanti sul principio di proporzionalità e sul bilanciamento tra la garanzia della sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto quando queste misure colpiscono persone già strutturalmente vulnerabili come le minoranze religiose o politiche o gli stranieri. A più di 25 anni dal G8 di Genova, la mancata elaborazione di quel momento di abuso e violenza istituzionale continua a produrre effetti nefasti sul presente, oltre a rivelare strutture profonde e ancora poco studiate dei meccanismi che regolano il potere e il suo rapporto con le forze dell'ordine. Ma c'è anche un ultimo elemento che si mostra con una certa chiarezza, analizzando l'ultima ondata di proteste e di repressione. Le forme di gestione dell'ordine pubblico e del dissenso si sono modellate anche sulla base dei nuovi movimenti di protesta con cui si sono confrontate.
Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.